Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere. L'argomento di oggi è un argomento molto particolare. Parliamo di commercio, venti di crisi, il tema della puntata di Francamente. Ospiti studio l'assessore Domenico Magliola, tra poco ci raggiungerà anche l'assessore Sergio Tatarano, il consigliere comunale di opposizione Antonio Andrisano ed Emanuele Modugno, commerciante di una delle strade oggetto, diciamo, delle polemiche di questi mesi, soggetto appunto a zona pedonale, traffico limitato. Però prima di parlare dell'argomento, il presidente del Consiglio Giuseppe Conti e la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina hanno comunicato la sospensione delle attività didattiche sino al prossimo 15 marzo. Pertanto, anche a Franchella Fontana, gli istituti di ogni ordine e grado resteranno chiusi a partire da domani, giovedì 5 marzo, fino a domenica 15 marzo. Le cifre fino a questo momento: su 2.706 le persone purtroppo malate affette da coronavirus, 107 i decessi, 276 le persone guarite. Un'economia un po' in crisi, in difficoltà, in affanno, persi 7 miliardi per quanto riguarda il turismo, insomma, un'Italia bloccata. E proprio su questo tema, Antonio Andrisano, buonasera, prima di entrare nel vivo, ma queste misure sono sufficienti? Perché poi basta che a casa, perché poi non è che si può fermare tutta l'economia, dico, i tribunali funzionano, le ASL funzionano, i comuni, i municipi sono aperti, bastano queste misure a contenere un effetto, una portata, diciamo, di questo fenomeno così grave? Ovviamente lei non è un esperto, ma è
sì,
genitore.
Mi hai
anche
preceduto, in qualità di genitore e naturalmente di cittadino sono preoccupato per l'evolversi della situazione, ma senza voler creare allarmismi e soprattutto senza voler puntare l'indice nei confronti di nessuno, nella consapevolezza della difficoltà.
Però Andrisano, chiedo scusa, lei per esempio frequenta i tribunali, poi va a casa come Emanuele Modugno a un negozio, un'attività, quindi la gente entra, non è che andate lì con le mascherine, con le protezioni.
Il problema è questo: se tu mi chiedevi, direttore, se quelle misure fossero sufficienti, oggi è difficile dirlo. Io proprio qualche giorno fa ed anche questa mattina dicevo e ritenevo, dal mio punto di vista, che ormai era quasi necessario, se non addirittura indispensabile, che si provvedesse alla chiusura di tutti gli istituti scolastici in ogni ordine e grado. Così come inizio a pensare seriamente che possa valutarsi anche una sospensione delle attività giudiziarie, tranne per quei casi di assoluta necessità ed urgenza, del penale in particolare, quando trattasi di detenuti e quant'altro. Nei tribunali, per l'esperienza che abbiamo, si stanno adottando delle misure che però ritengo essere, non voglio dire insufficienti, ma comunque rispetto alla portata dell'evento non hanno quell'effetto che potrebbero sortire delle misure più pregnanti. Però il problema è questo: è una società ormai in movimento, quindi se già nei tempi passati, nei decenni passati, nei secoli passati riuscivano a propagarsi i virus e le pestilenze, a maggior ragione oggi è più difficile affrontare un'emergenza del genere quando in poche ore ci ritroviamo da Brindisi a Milano, da Milano a Parigi, con una società che è in continuo movimento. E dicevi bene tu poc'anzi, per esempio, sono state adottate anche delle misure presso la casa circondariale. Prima di entrare, per andare naturalmente a fare visita ai clienti detenuti, ti sottopongono al controllo della temperatura e devi firmare un modulo con il quale, sotto la tua responsabilità, fai delle dichiarazioni, soprattutto di non essere stato colpito. Però ripeto, molto dipende dal nostro senso di responsabilità e dalla capacità che avremo di capire che in questo momento storico occorre anche cambiare dei modi comportamentali. Io, chi mi conosce lo sa, sono sempre portato a stringere
la stretta di mano, non dobbiamo darla più.
Ieri ho avuto un imbarazzo con una collega perché mi si è avvicinata per stringermi la mano e per, diciamo, il solito abbraccio, come sempre succede, e ha notato una certa resistenza, allorché davvero c'è stato un imbarazzo, però poi lo lasci al momento. Questa è la situazione che si crea. Io credo che le prossime settimane saranno fondamentali e sono assolutamente, devo dire, preoccupato, della questione, perché la preoccupazione è importante. Sottovalutare un evento ti porta poi a sbagliare, invece la preoccupazione e la paura di sbagliare talvolta ti fa ragionare e ti fa evitare l'errore.
Domenico Magliola, assessore, buonasera a lei. Come parla di famiglia più che come assessore, insomma, questo fenomeno del coronavirus?
Devo dire che io ritengo che l'iniziativa del governo sia positiva. Io non credo che in sé per sé, come ci hanno detto tanti scienziati, il virus sia particolarmente pericoloso. Quello che può veramente implodere è la sanità pubblica, quindi rallentare quanto più possibile il proliferare dell'epidemia, perché comunque c'è un'epidemia, è importante per poter tenere le strutture sanitarie libere per accogliere i pazienti più gravi. Ecco, da questo punto di vista credo che probabilmente il governo sta cercando di fare qualcosa, magari tardivamente, perché qualcosa in più avrebbe potuto farla prima, però adesso paghiamo davvero in una civiltà estremamente evoluta quelle che sono state le restrizioni, gli impegni di contenere la spesa in un settore così delicato quale la sanità.
Modugno, le difficoltà, diceva l'imbarazzo da parte di Andresano, di un collega, nelle stringere la mano. Lei, nel suo esercizio commerciale, arrivano diversi clienti.
Sì, ma per ora, almeno qui in Puglia, non abbiamo proprio questa psicosi, anche se si sta allargando oggi con l'allarme lanciato dal governo. La chiusura delle scuole è un provvedimento molto molto importante che costringerà le famiglie a fare dei salti mortali.
Lei crede che siano molto di più i malati, diciamo, gli affetti del coronavirus?
Io sono certo che il fenomeno si è allargato,
oltre le cifre,
si è allargato di molto, e che probabilmente ci hanno tenuto nascosto qualcosa. Oggi uno scienziato diceva che questo virus gira da molte settimane prima che nascesse il caso 1, quindi probabilmente la situazione è sfuggita in qualche modo di mano, anche se la psicosi non è giustificata, perché io credo che è un'influenza senza vaccino, questo è. E se ci fosse il vaccino probabilmente non staremmo qui a parlare di questa cosa come se fosse la peste bubbonica. E il problema c'è, ma va affrontato con più tranquillità. Il problema è semplicemente, credo, sanitario, perché noi adesso stiamo affrontando questa emergenza, le sale intensive sono pochissime, il governo,
ma anche pure il personale medico, infermieristico.
Il governo non dovrebbe, secondo me, requisire le caserme come sta facendo in queste ore, ma dovrebbe requisire le strutture private che in questi anni si sono arricchite grazie alla modifica dell'articolo 5 della Costituzione, che ha demandato alle regioni e ai privati la sanità.
Grazie Modugno, anche a Sergio Tatarano, assessore, tra l'altro, a una delega alla pubblica istruzione, padre di famiglia. Scuole chiuse da domani fino a domenica 15 marzo.
Sì, beh, credo che sia un, diciamo, io osservo e soprattutto vedo che un po' sui social soprattutto si alterna questo. Da un lato c'è questo atteggiamento di comprensibile preoccupazione, dall'altro c'è chi cerca di drammatizzare. C'è un dato, leggevo un articolo molto interessante rispetto alla poi a quella che gli scienziati, perché poi io non mi vado ad impelagare in un campo che non è il mio, però insomma coloro i quali poi dati alla mano hanno riportato un po' il reale effetto letale di questo virus. E leggevo sotto il profilo proprio sociologico, no, quella che può essere la risposta ad un virus di questo tipo rispetto invece ad altri flagelli che esistono nel mondo, come per esempio l'inquinamento, no? E quindi come rispetto ad un tema come l'inquinamento siamo molto più
vediamo il caso Taranto, giusto per parlare anche
sì, dico, questo perché gli effetti negativi, sia pure molto più contenuti di un fenomeno, però si verificano in uno strettissimo lasso di tempo, e questo crea questa sorta di psicosi che invece non viene creata, o addirittura viene totalmente sottovalutata quando si tratta di fenomeni, ripeto, molto più invasivi, che però hanno delle conseguenze più a lunga
allora,
scadenza.
Prima di dare la linea alla regia per alcuni spot pubblicitari, introduco l'argomento, lo faccio direttamente, ma in sintesi, in pillole, perché poi gli do il microfono, ad Antonio Andresano, che è il primo firmatario di i consiglieri comunali di minoranza, insieme ad Andresano, Anna Ferreri per la lista Torisano, il capogruppo del PD Maurizio Bruno, Nicola Cavallo per Italia Viva e poi Luigi Galiano e Adriana Balestre per Puglia Popolare, Lega Salvini, hanno appunto chiesto un consiglio comunale monotematico sulla crisi del commercio e in particolare per ridiscutere della riapertura, sia pure parziale, al traffico del centro storico di Francavilla, almeno nei giorni festivi. Andresano.
Sì, hai ripercorso in sintesi, ma in maniera molto esauriente, quello che è stato il nostro intento con quella istanza, soprattutto parlare della crisi del commercio che naturalmente si vive da diversi anni, problema che ho affrontato anche io quando ho avuto l'onore e l'onere di rivestire il ruolo di assessore alle attività produttive, quindi questo per sgombrare il campo da qualsivoglia tipo di critica, qualora si voglia sostenere anche lontanamente che vi è un'accusa nei confronti dell'amministrazione, nella consapevolezza che i poteri di un'amministrazione comunale rispetto al problema del commercio sono così limitati che non si ha una grande incidenza, la possibilità di incidere in maniera importante. Però dall'altro lato non si può trascurare completamente questo problema e non si può naturalmente lasciare le attività commerciali al loro destino senza tentare quantomeno di avere, di fare, di promuovere delle iniziative che possano creare una scossa e che possano creare una sorta di attenzione. Alcune iniziative vi sono state in tal senso, devo dire, durante il periodo natalizio, pure apprezzabili, altre per esempio sono mancate, ma vi potranno essere nel futuro. Io ritengo, fino ad oggi, io sulla zona traffico limitato, e se è diverso mi potrete smentire, non sono mai intervenuto in maniera critica, ritenendo che fosse un errore tentare l'estensione della zona a traffico limitato. Io penso sempre.
Però dici, bisogna tener conto della realtà. Poi
bisogna tener conto della realtà e bisogna tener conto di quella che è la situazione, come si è evoluta nel corso di questi 7-8 mesi di sperimentazione, che poi credo, mi dispiace dirlo, che siano un fallimento, perché al di là è fatta eccezione per quelle poche iniziative.
E si riferisce alle foto eloquenti postate da Modugno di Corso Umberto, vuota.
Sì, deserte. Emanuele le ha postate, talvolta le ho postate anch'io. E ripeto, quella è la realtà dura e cruda, ed è peccato che sia quella, dove io ho anche ricordato che talvolta Francavilla sembrava la nuova Cracovia. E ciò detto, al netto di quelle poche manifestazioni che sono state fatte proprio nel tentativo dell'amministrazione di dimostrare che quello potesse divenire il cuore della città, che mi risulta essere stato talvolta anche finanziate dagli stessi esercenti, dico, quando sono terminate quegli eventi,
c'è stato
quelle
il
manifestazioni,
deserto.
Si è ritornato al deserto che Emanuele Modugno è fotografo ogni domenica.
Grazie Andresano, linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Buonasera Antonio Andresano, l'avvocato capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, ha introdotto l'argomento, quello di una richiesta da parte della minoranza dell'esclusione del Movimento 5 Stelle di promuovere un consiglio comunale monotematico sulla crisi del commercio, ma in particolare per cercare di ridiscutere quella che è la zona pedonale a traffico limitato. Più volte l'assessore Tatarano è intervenuto sulla materia, anche qui attraverso i nostri microfoni, e mi colpisce il fatto che al deserto delle foto di Modugno o alle polemiche da parte della minoranza, lei ha sempre risposto dicendo: ma è un problema anche di un fatto culturale, dobbiamo abituare, al di là se in quella strada, se lungo Corso Umberto nel centro storico ci siano meno 1, 2, 3 persone a passeggiare, a frequentare il centro storico, non è un fatto di mentalità quello di far cambiare le abitudini ai nostri concittadini, così?
Ma sicuramente sì, diciamo, perché poi per banalizzare un po' la questione, io potrei dire che a quelle foto che ritraggono Corso Umberto, magari più delle volte sotto la pioggia vuota, possiamo rispondere con delle foto che giornalmente, di quello che è giornalmente Corso Umberto, totalmente occupata dalle auto. Quindi non so quale dei due scenari possa essere più diciamo allettante, ma al di là di questo, proprio con riferimento a quello che dicevi tu, cioè l'aspetto culturale, io mi permetto di segnalare uno dei dati che è venuto fuori dallo studio che la società che si sta occupando del piano della mobilità sostenibile ci ha consegnato, diciamo. Ecco, al momento siamo in questa fase di studio della realtà di Francavilla. Anzi, i dati sono due che mi piace tra virgolette sottolineare. Il primo è che ogni giorno a Francavilla entrano ed escono circa 62.000 automobili nel territorio di Francavilla. Questo è il primo dato. Il secondo dato, che è ancora più preoccupante, è che il 50% delle auto che noi troviamo incolonnate su via Roma, su via San Lorenzo, su Corso Umberto o diciamo sulle strade più trafficate, il 50% di quelle auto le utilizziamo per spostamenti inferiori ai 2 km. Questo secondo quello che ci dice la società Sintagma, ripeto, che si sta occupando di questo. Allora, che cosa voglio dire con questo? Che il 50% delle auto circolano per coprire dei tragitti che sono assolutamente che potrebbero tranquillamente essere coperti e quindi percorsi o a piedi o soprattutto in bicicletta. Ora è chiaro che diventa un fatto culturale e che se noi pensiamo di poter vivere anche dei fenomeni che sono, ecco perché prima facevo quel passaggio a proposito, no, del nostro atteggiamento rispetto al coronavirus, ma della totale noncuranza del fatto che ogni anno ci sono 80.000 morti legati all'inquinamento. Allora mi si risponde: sì, vabbè, ma poi l'inquinamento si crea altrove. Ho capito, ma il discorso è quello che dicevi tu, cioè il fatto culturale. Se noi iniziamo un percorso di carattere culturale e facciamo degli stop and go continui, non andremo da nessuna parte. Quindi questo è il ragionamento che si fa. Dopodiché poi su Corso Umberto io non credo che i risultati alla fine di questo periodo possano essere considerati negativi. In più mi permetto di aggiungere una cosa. Io leggo con una certa un certo sconcerto il fatto che dei consiglieri di opposizione,
tenga conto che l'opposizione deve fare anche la sua parte,
ci mancherebbe altro. Ma io quando ero un misero cittadino, un normalissimo cittadino, avevo le mie battaglie.
Un comunissimo cittadino.
Vabbè, voglio buttarmi addosso, diciamo. No, ma quando ero un normale cittadino, avevo una mia idea della città e la portavo avanti. Poi, a prescindere da che si sia all'opposizione, in maggioranza, dentro o fuori il Consiglio Comunale, non è questo che conta. Il punto è che noi sul tema della mobilità abbiamo fatto decine di iniziative, proposto decine di misure, che hanno trovato solo la derisione da parte dei consiglieri di opposizione. Questo mi dispiace molto, perché purtroppo, lascia intendere qual è l'atteggiamento rispetto a tutto questo tema. Poi l'unica questione sulla quale si interviene è la estensione della ZTL, che si vuole, rispetto alla quale si vuole tornare.
Grazie indietro. Tatarano Modugno. Allora la palla passa, perché dice i risultati non sono poi così tanto negativi, dice l'assessore Tatarano. Io rispondo anche con una provocazione, lo dobbiamo dire anche qui in radio, l'hanno detto anche qualcuno sui social in questi mesi: se si tocca il problema della mobilità a Francavilla, se si tocca la zona TL, probabilmente potrebbe cadere anche la giunta. Così, Modugno, come stanno le cose?
Io non conosco le dinamiche interne e neanche mi interessano. Io ho accolto con favore questa iniziativa delle opposizioni per un semplice fatto. L'hanno impostata sulla crisi del commercio. La crisi del commercio è reale, noi in Italia.
Ecco, io allargo un attimo, perché basta fare anche un giro a piedi, Corso Roma, ci sono almeno 6-7 esercizi commerciali, cioè sale cinesche abbassate, vuote, con
Corso
la scritta
Umberto
Affittes,
Via Reginelli è ancora peggio, è molto peggio. La crisi del commercio, c'è uno studio della Confesercenti prima del coronavirus che dice che su 10 negozi, i negozi di vicinato, che poi sono quelli che mantengono sono quelle che mantengono in piedi i centri storici, perché senza le vetrine, senza le luci, i centri storici muoiono. Dice, questo studio dice che 2 negozi su 10 chiuderanno, perché ci troviamo in una fase recessiva. Ora col coronavirus la situazione peggiorerà e di molto. Quindi l'approccio che hanno voluto dare nella discussione al Consiglio Comunale, al di là della chiusura o apertura di Corso Umberto, e mi sembra importante, perché io ho colto con favore per esempio l'iniziativa, anche perché era un mio cruccio quello di fare il mercatino a chilometro zero. L'assessore Magliola lo ha realizzato. Io chiedo all'assessore Magliola, se chiudesse il giovedì, io li vedo passare il giovedì pomeriggio, le persone che vengono a fare la spesa vengono al 90% vengono in macchina a fare la spesa, quindi quel mercatino probabilmente non ci sarebbe più. Perché è una cattiva abitudine, ha ragione Tavarano, è una cattiva abitudine. C'è gente che da via Cesare Battisti in fondo per andare a comprare le sigarette prende la macchina, è una cattiva abitudine, sono d'accordo. Però io credo che la questione inquinamento non si risolve innanzitutto con mezza giornata, ma attivando per esempio le vie.
Dice, si vanno ad intasare altre vie, diciamo, limitrofe.
Quello è acclarato, a meno che non si voglia negare l'evidenza. Io credo che ci sia anche un altro problema. Noi abbiamo, negli anni passati, abbiamo messo su con finanziamenti nazionali delle centraline che costarono circa, per rilevare lo smog, costarono circa 400.000 euro. Quelle centraline non funzionano. Allora, come si fa a fare degli studi per vedere se nel momento in cui per un solo giorno si libera Corso Umberto e Via Reginelli l'inquinamento non peggiora in altri posti? Allora, io questo chiedo. Poi ho visto che la situazione peggiorare di molto in questi mesi anche da parte di chi all'inizio era favorevole, e infatti io tantissime attività che all'inizio hanno anche e vogliono continuare a collaborare con l'amministrazione, hanno finanziato le iniziative estive, tutte queste attività ora ci stiamo incontrando con l'associazione di categoria che è la Confartigianato, che ci ha messo insieme e hanno partecipato tutti gli esercenti di Corso Umberto, di Via Reginelli, e non stanno chiedendo la luna, stanno chiedendo di ripristinare.
Vediamo la proposta qual è poi.
La proposta è semplice.
Si chiude la trasmissione, non diciamo
la proposta è semplice. Ci sono state due delibere. La prima, la 204, che ha istituito la ZTL. Poi dopo incontro con gli esercenti, un paio di incontri ci sono stati, un paio di iniziative anche molto partecipate, ci fu la delibera 263 che aggiustò il tiro e visto che probabilmente se c'è il passeggio è più naturalmente la sera, al mattino che non gira nessuno, lo guarda, credimi, al di là delle fotografie, veramente non gira nessuno. Quindi si chiede che al mattino si possa circolare, e circolano anche
ed
pochissime macchine.
È la proposta
macchine.
Poi della posizione,
certo, circolano anche pochissime macchine, anche quando è aperta la domenica mattina, perché la gente si alza tardi, se no girano verso le 11, le 12. E di ripristinare la delibera che l'amministrazione aveva accolto le richieste degli esercenti parzialmente, e di ripristinare quella delibera, non stiamo chiedendo la luna.
Grazie Modugno, ho visto che l'assessore Modugno è bravo nel fare uno schizzo, un disegno mentre parlavamo, discutevamo, vediamo se è altrettanto bravo nel rispondere alle diciamo più che lamentele, insomma, alla rappresentazione di un esercente della zona, sia pure con un passato da ex consigliere comunale, e alle esternazioni di Andrisano che per l'assessore Sergio Tataran dice a volte l'opposizione ha praticamente deriso alcune iniziative, soprattutto la ZTL. del centro storico.
Guarda, io voglio dire un paio di cose velocemente. La prima è che purtroppo io ho l'impressione che in questo caso si guardi al dito piuttosto che guardare la luna. Noi stiamo parlando di inquinamento per mezza giornata o una giornata alla settimana, noi stiamo parlando di chiusura dei veicoli che si spostano dall'altra parte, ma non è questo non è questo l'obiettivo della ZTL.
Ecco, libera Francavilla, che ne pensa?
L'obiettivo della ZTL è quello di iniziare a cambiare una mentalità, è quello di dire al cittadino che prende la macchina per fare 1000 metri, 1 chilometro, vai a piedi, ed è quello di riappropriarsi della città da parte dei cittadini. Guarda, io voglio dirti una cosa.
Però ragione Modugno nel momento in cui dice dovesse chiudersi giovedì.
Allora ti dico una cosa. Io raccolgo la sfida di Emanuele Modugno e dico a Emanuele, come dico a tutti i nostri radioascoltatori, che sarà fatto un mercatino sperimentale anche di Campagna Amica nella zona ZTL la domenica mattina. Questo proprio per vedere e per misurare quanta reattività c'è da parte della gente e comunque per portare gente nel centro di Francavilla. Questa è un'iniziativa del mio assessorato per cercare in qualche modo di portare altra gente. Tengo a precisare che noi nel centro storico, nella ZTL, abbiamo il mercatino dell'antiquariato e adesso dell'artigianato, perché l'abbiamo allargato, ingrandito, adesso occupa buona parte della ZTL ed ha un successo enorme, viene gente anche da fuori. I bar del viale mi ringraziano, ci ringraziano, ringraziano me, ringraziano l'amministrazione e l'associazione, ed è questa la sfida che dobbiamo cogliere. Cioè, mentre tutto il mondo va verso la pedonalizzazione del centro, basti pensare a Bari, via Merlo. Io ho abitato 4 anni a Bari, nel centro di Bari, ed è un dramma cercare di trovare posto anche per chi ci abita. Bene, il sindaco di Bari ha avuto il coraggio di chiudere una delle vie principali del centro di Bari con ottimi risultati. Se poi si vogliamo misurare le vetrine chiuse, allora andiamo nel centro di Taranto, vediamo quante vetrine sono chiuse anche nel centro di Taranto. Cioè, non è la ZTL a fare la crisi del commercio, è evidente. La crisi del commercio lo fa Amazon, per esempio. Allora, per quanto riguarda il mio assessorato, ma comunque che lavora sempre all'unisono con tutta l'amministrazione, noi qualcosa stiamo cercando di farla in genere per il commercio. Guarda, io credo che una delle iniziative più belle, anche se più banali se vogliamo, è quella del compra a Francavilla, fatti un regalo, compra a Francavilla, la lotteria che abbiamo fatto nel periodo di Natale. Cioè, è un modo, non so, cioè, anche in questo caso, chi vuole vedere solo il dito vede il dito, ma chi vuole vedere la luna vede la luna. Cioè, non è il premio della lotteria, ma il cercare di far sentire i cittadini squadra in tutti per uno. Cioè, incentivare il cittadino a comprare nel negozio del suo vicino di casa, perché poi aiuterà lui a vivere meglio e aiuterà tutta la città a vivere meglio. Le iniziative ce ne saranno e ce ne sono tante altre per cercare di incrementare le attività commerciali francavillesi. Basti pensare a tutto quello che abbiamo fatto nel periodo natalizio, basti pensare alla Notte delle Meraviglie e tutto quello che abbiamo fatto nel periodo estivo, basti pensare ancora al finanziamento che ha vinto il DUC, con il quale faremo in parte il restyling di via Roma e poi in parte finanzieremo delle iniziative a favore dei centri storici, delle attività commerciali dei centri storici. Basti pensare al regolamento che porteremo in consiglio comunale, degli incentivi, degli sgravi fiscali per le nuove aperture di attività commerciali nel centro storico. Basti pensare ancora, ne aprono nuove. Basti pensare, vabbè, perché secondo te è solo la ZTL che risolve il problema? Poi
non voglio interromperti.
Mi fa piacere che almeno riusciamo a sentire la voce di Antonio Andrisano, visto il fatto che in commissione attività produttive non viene mai. Mi rammarico, perché credo che sia stato uno dei migliori assessori delle attività produttive di Francavilla. Mi piacerebbe che ci fosse il suo contributo in commissione, ma
poi quando si è soli può rappresentare il partito, poi diventa difficile seguire tutte le commissioni.
Devo togliere il microfono perché il tempo stringe. Allora, Andrisano, viene da dire, l'assessore dice più volte l'opposizione ha deriso. Modugno Magliola, l'assessore alle attività produttive, dice ci saranno un sacco di altre iniziative, ti va muro contro muro, ritirate questa richiesta di consiglio comunale monotematico.
Non è muro contro muro, ma quella proposta che abbiamo presentato noi consiglieri innanzitutto è sotto un profilo collaborativo e sotto un profilo anche di vedere se sia possibile riuscire a trovare un compromesso, è un termine brutto, ma una soluzione migliorativa di una situazione che, a mio sommesso avviso, nonostante quello che dicevano poc'anzi i colleghi assessori, gli assessori, non mi pare sia così rosea come vogliono far credere. Io non ho mai deriso nessuno, ho preso atto di quella che è la situazione, ho taciuto.
Scuota la testa perché poi ci vedranno in televisione.
L'assessore Tatarano mi dirà quando ho deriso, anzi, tante volte ho taciuto anche per doveroso rispetto, come io sempre fatto o faccio.
Verso la figura istituzionale.
No, la figura istituzionale, e poi io non dimentico che dietro le figure istituzionali ci sono dei rapporti personali che vengono prima, e quindi di fronte a certi rapporti personali. Io per esempio non sono mai intervenuto sulla questione della pista ciclabile, dove avrei potuto scrivere un'enciclopedia, dico, su quello davvero. In merito alle...
l'hanno ritirata, quindi non c'è
più. Ho capito, quindi voglio dire, evidentemente una storia breve ha bocciato un'iniziativa che era nata secondo me, non ci sono problemi. Nel momento in cui loro dicono che la città si riappropria di se stessa, o i cittadini si riappropriano della città, io mi permetto di dire a tutti che bisognerebbe prima riappropriarsi di via San Giovanni, di tutto il centro storico dietro l'orologio, senza scuotere la testa, perché se voi vi fate una passeggiata la sera su via San Giovanni, vedete che le macchine passano liberamente anche a velocità elevata, e che soprattutto il centro storico ha un problema di sicurezza che è più importante del problema della viabilità e della salubrità dell'aria, perché io sono stato testimone con mia moglie e i miei figli di vere e proprie bande di giovanotti che, diciamo, usano dei comportamenti ai limiti del penalmente rilevante, e che se ti permetti solo di dire una parola può succedere qualcosa di irreparabile. Quindi io mi permetto di consigliare all'amministrazione di essere più attento innanzitutto a curare le ZTL che già c'erano. Quando una ZTL funziona, si è dimostrato che funziona, e quelle attuali non funzionavano, è evidente, allora si parla di un'estensione. Le estensioni poi vanno fatte dopo gli studi di fattibilità. Qui si compra prima il gasolio e poi l'autovettura. Invece andava fatto prima uno studio di fattibilità.
Andava
verificato qual era effettivamente l'incidenza di questa ZTL, sulla quale, ripeto, io non sono contrario o favorevole. È una situazione che ho visto vivere, vi sono diventato contrario nel momento in cui, ripeto, 1, 2, 10 esercenti mi dicono in più occasioni, e non in occasione di un incontro al quale io non ho mai partecipato, e Emanuele mi può smentire se non è vero, non mi sono mai permesso di partecipare ad incontri con esercenti, né ho, è mia abitudine, aizzare le piazze, tra virgolette. Però se il primo mi ferma e mi lamenta e mi espone un problema, il secondo, il terzo, io ritengo che vanno rispettati i cittadini e gli imprenditori,
ma vanno anche ascoltati.
Vanno ascoltati, e soprattutto in questo momento storico non bisogna essere innamorati delle proprie idee, per quanto belle siano, bisogna capire anche l'esigenza dei tempi, e questi progetti possono essere spalmati su un periodo più lungo, onde consentire anche alle attività che vivono un periodo di crisi di riuscire naturalmente ad organizzarsi, e soprattutto, e ne prendiamo atto, di riuscire ad evolversi anche sotto il profilo culturale, perché è vero, io vivo
su questo, è da ragione,
ma io gli do ragione, lui ha pienamente ragione. Io sono una persona che quando può cammina a piedi, io mio figlio lo accompagno a piedi a scuola, vedo tanta gente che abita più vicino rispetto alla scuola della mia abitazione, eppure prende l'autovettura per poi magari parcheggiare più lontano. Cioè, questo è il paradosso.
Sì, il paradosso.
Io su queste cose sposo all'unisono quello che dicono sia Sergio che Domenico, però ripeto, non posso non considerare in questo momento il grido di dolore di decine e decine di attività,
ma anche della conformazione urbanistica di Francavilla, per come è conformata anche Francavilla.
Ripeto, l'ho già detto, loro stanno studiando, occorre prima un piano evidente del traffico, che del quale Francavilla ha bisogno da decenni, e del quale naturalmente ci assumiamo.
Andiamo un vero piuttosto sul passato.
Non mi piace dire, io sono molto obiettivo su questo, però ripeto, non mi piace neanche, diciamo, ci sono tante cose sulle quali, ripeto, faccio un esempio per fare capire come spesso opera questa amministrazione. Fanno i dossi, gli alzamenti, gli attraversamenti rialzati, ed ancora attendiamo da un anno che si facciano gli scivoli per i disabili. Questo è il modo di operare dell'amministrazione del Nuzzo.
Allora, grazie ad Andresano, ma anche Francavilla in Azione è intervenuto sul tema ed è favorevole alla riapertura parziale. Buonasera Fabio Zecchino.
Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti e gli amici in studio.
Oh, brevemente un minuto per rappresentare quella che più volte Francavilla in Azione è intervenuta anche sull'argomento, sulla possibile apertura parziale ad esempio di Corso Umberto.
Sì, noi siamo intervenuti sull'apertura parziale su Corso Umberto proponendo anche un'apertura, diciamo una soluzione intermedia, quale quella dell'apertura nelle ore diciamo mattutine, e questo facendo una valutazione diciamo globale. Sicuramente l'obiettivo di pedonalizzare e di istituire ZTL, impropriamente dette ZTL, o comunque di incentivare le isole pedonali è sicuramente diciamo una tendenza politica e amministrativa corretta e giusta per le ragioni che tutti sappiamo. Però abbiamo denunciato al sindaco nell'incontro che abbiamo avuto qualche settimana fa una certa improvvisazione su questo su questo fronte, ma soprattutto perché oggettivamente nelle ore mattutine, soprattutto nel periodo invernale, si determina un intasamento evidente delle vie limitrofe con il danno che ne consegue, quello dell'inquinamento evidente e dell'ingolfamento di tutte le vie limitrofe. A questo si aggiunga ovviamente il disappunto degli esercenti che, come giusto che sia, devono avere le condizioni minime per, soprattutto in questo periodo di crisi, per lavorare, perché a loro deve essere consentito di lavorare e di non avere un danno economico da questa iniziativa. Noi abbiamo fatto una valutazione globale di questo tipo. Sicuramente una città sotto l'aspetto urbanistico come Francavilla, che ad oggi non ha un piano del traffico che disciplini e che consenta poi di istituire non solo Corso Umberto ma anche eventualmente altre zone pedonali, è chiaro che è una mancanza sotto l'aspetto tecnico amministrativo che noi abbiamo sottolineato.
Grazie Fabio Zecchino per questo suo contributo. Francavilla in Azione interviene nuovamente perché è favorevole alla riapertura parziale. Grazie Dine della regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, assessore Tatrano, Andresano ha toccato vari altri argomenti, anche la pista, la famosa pista ciclabile. Nell'ultima telefonata abbiamo ascoltato anche Francavilla in Azione, c'è Fabio Zecchino, ma è proprio, è necessario proprio, si parla di condizioni minime. La condizione minima quale sarebbe? Quella di far arrivare l'auto sotto l'esercizio commerciale?
Io francamente non lo so, mi fa piacere notare che dopo che per 20-25 anni siamo stati senza il piano del traffico, per il quale io ho fatto fare una diffida.
Ma l'ex maggioranza ha fatto mia colpa.
Questo generalmente si richiama il piano del traffico solo ed esclusivamente per rimandare a mai più qualunque tipo di intervento. Questa è la verità, che poi dobbiamo un po' dirci. Si è fatto riferimento un po' al fatto che in sostanza un provvedimento di questo tipo sarebbe la ragione di tutti i mali e che 5 ore di apertura mattutina cambierebbero le sorti del commercio a Francavilla. Voglio ricordare appunto, siccome è un processo al quale stiamo cercando di dare un avvio, e siccome la domenica è uno dei pochi giorni l'unico giorno durante la settimana nel quale possiamo concretamente ridurre il nostro uso dell'auto, questo è un processo al quale stiamo cercando di dare avvio. Voglio fare solo un esempio per dimostrare, perché poi questo è stato un argomento che è stato molto spesso, direi troppo spesso, utilizzato per rimproverarci una incapacità all'ascolto. Quando abbiamo tenuto quell'incontro con i commercianti, una obiezione che io trovai sensata, che ci fu sollevata da un esercente, fu che quella nostra iniziativa era stata presa senza preavviso. Ed è lì la ragione per la quale noi abbiamo poi deciso per un mese e mezzo, due mesi circa, di ridurre il periodo di chiusura.
Preannunciando però.
Dicendo, noi adesso vi stiamo dando il tempo per potervi organizzare in qualche modo, perché questo è il senso. Allora, ecco perché il passaggio è importante da un punto di vista culturale, anche sotto questo aspetto. Allora, tutta la
gran parte... Mutugno ha tralasciato questa parte qua, perché era un preavviso, diciamo. Noi sì...
Sì, cioè lui ha detto che noi avevamo fatto questo, diciamo, lui aveva apprezzato questo passo indietro da parte nostra, ma io ho dato la spiegazione per la quale noi appunto avevamo corretto il tiro, perché è giusto tornare. Io mi si continua a dire che sono innamorato della mia visione, eccetera. Io credo di avere una idea molto precisa di quella che è la città. Poi, ora che sono amministratore, non sono chiuso e non sono
impermeabile. Anche per sgombrare ogni equivoco, lei aveva le stesse idee quando, diciamo, era all'esterno, era un cittadino comune,
certo.
E a volte sposava anche, si univa alle battaglie di Rifondazione Comunista, perché in un dei posti passati
non so se adesso la posizione di Rifondazione Comunista rispetto a questo tema, la posizione ufficiale di Rifondazione Comunista sia per la apertura, non lo so se Emanuele parla, diciamo,
a questo punto. Provinciale.
Va bene, ne prendo atto. Però un altro argomento, dicevo, sotto il profilo culturale è molto importante stare a sottolineare che noi dobbiamo, nel momento in cui assumiamo una decisione, la dobbiamo assumere nell'interesse della cittadinanza e anche legittimamente ascoltare le resistenze o le obiezioni che vengono portate alla nostra attenzione da 5, 10 o 20 esercenti. È un esercizio al quale noi dobbiamo prestarci, ma non dobbiamo dimenticarci il resto. Dopodiché non comprendo veramente questo mettere in contrapposizione. In Consiglio Comunale molto spesso vi è stato fatto questa cosa. Ah, allora perché non chiudete via Roma? Cioè, via Roma chiuderla H24 non ci vuole il piano del traffico. Per chiudere la domenica Corso Umberto ci vuole il piano del traffico. Così come non comprendo che c'entra il fatto di sottolineare che nel centro storico, è vero, purtroppo, molto spesso ci sono dei cittadini che entrano con l'auto. Noi per questo ci stiamo dotando e abbiamo avuto il via libera dal Ministero per installare i varchi. Dopodiché sono cose che però non si può tirare da una parte e poi mollare dall'altra, perché altrimenti questo processo, ripeto, culturale, noi lo stoppiamo. E aggiungo, proprio perché agganciandomi a tutte le cose pregevoli che ha detto e che ha fatto Domenico Magliola come assessore, noi abbiamo provato anche a stimolare, per esempio, gli acquisti in bicicletta. Ecco uno degli esempi per i quali sono stato preso molto spesso in giro, così come per il pedibus, no? Perché poi si ironizza sul fatto che la gente va in macchina fino a dentro gli istituti scolastici. Lo so, dobbiamo vigilare maggiormente, ma l'atteggiamento, questo rimproveravo prima all'opposizione, l'atteggiamento costruttivo e non di mera derisione, perché credo che nessuno possa.
Lei dice lo potrebbe fare un cittadino comune, neanche, a maggior ragione, voglio dire.
No, non credo che sia
un rappresentante delle istituzioni.
Poi, per carità, noi accettiamo e anzi stiamo sempre attentissimi a quello che ci viene segnalato criticamente o in maniera più costruttiva da amici, eccetera. Però credo che quando noi, almeno io personalmente, sto male fisicamente quando vedo qualcuno che entra nella zona a traffico limitato con l'auto. E faccio del mio meglio per cercare di evitare che questo avvenga, però
vabbè, vedremo in Consiglio Comunale come andrà a finire, perché poi ci sarà sicuramente qualche ordine del giorno, perché poi si dovrà produrre qualche ordine del giorno. Io ho la risposta a Emanuele Modugno, quelle che sono state, diciamo, ci saranno presto altre iniziative, mi auguro per la settimana santa o altre iniziative prossime da parte dell'amministrazione comunale per ravvivare le zone del centro storico. Abbiamo ascoltato anche l'assessore da Trano, insiste sul fatto che comunque non è una scelta capotica dell'assessore, ma è una visione diversa della città.
Allora, io sto cercando di mantenere la mia proverbiale pacatezza, perché le cose che sto ascoltando sono veramente un muro contro muro. Per un provvedimento che non serve al turismo, non serve al disinquinamento, non serve a niente. Allora, gli assessori innanzitutto non conoscono, non gli interessa e non ascoltano. Perché se vi sta parlando un operatore del settore che ha parlato con decine di altri operatori che vivono solo delle attività dei giorni festivi, nei quali io personalmente perdo il 70%, io sarò costretto a chiudere, e lo annuncio, mi dispiace che questa decretazione di morte della mia attività dopo 40 anni venga su un provvedimento capotico che viene dai miei ex compagni e amici che non vogliono ascoltare, non gli interessa, perché loro hanno un altro modo di pensare. Perché io voglio ricordare a Sergio che sono il segretario provinciale di Rifondazione, che ho fatto 1000 manifestazioni a difesa dell'ambiente, e non solo a Francavilla ma in tutta Italia, ok? Qui però quel provvedimento è inutile, non disinquina, non serve a niente, serve solo a far chiudere le attività. Scusate, mi sono incazzato, però non, questo muro contro muro è veramente capotico, è inutile.
E lo sfogo, voglio dire, è suo, l'ha già fatto anche attraverso i post, ha risposto più volte anche l'assessore Tatarano, ha risposto l'assessore Maiore, ha risposto anche il sindaco Antonello De Nunzio. È un provvedimento, una scelta, oggi stanno loro a governare, credono e pensano che così facendo si possa cambiare la mentalità dei francavillesi. E io intanto porgo il microfono, siamo in chiusura, mancano soltanto 5 minuti al termine della trasmissione. Sicuramente invece le farà piacere, Maiola invece ci saluta un attimo perché deve andare via, ma prima di congedare Maiola, lo sfogo di Modugno e lo sfogo di tanti altri esercenti.
No, io voglio dire solo una cosa, a me dispiace dispiace che ci sia chi crede che noi non ascoltiamo. Scusami, è assolutamente, io non ti ho interrotto
un secondo solo,
deve andare via
l'8 marzo prossimo. Gli abusivi, perché non abbiamo controllo del territorio, saranno liberi di girare. Vabbè. Con le mimose da me non verrà.
Io mi auguro invece che ci sia il controllo l'8 marzo, prego.
Ma un po' di controllo c'è del territorio, un po' di controllo in più c'è sicuramente del territorio. Vabbè. Comunque fatto sta che a me dispiace questo fatto qua, che si dica che noi non ascoltiamo. Io incontro settimanalmente praticamente le varie associazioni di categoria. C'è stata una richiesta di un'altra associazione di categoria che ci ha chiesto di parlare anche della ZTL, le incontreremo come incontriamo tutti. Sì, esatto. E come incontriamo tutti, come incontro quotidianamente operatori del commercio, operatori di tanti settori, pensare che solo perché la si pensi in maniera differente significa non ascoltare, secondo me è abbastanza pretestuoso e soprattutto offensivo verso chi è che invece crede di fare un buon lavoro.
Salutiamo e auguriamo un buon lavoro all'assessore alle attività produttive Domenico Maiore, lo congediamo, lo salutiamo. Mentre è stato raccolto più volte, si è occupato dell'ente fiera di Francavilla Fontana, la maggioranza, quindi non l'opposizione, la maggioranza ha presentato una specifica richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sull'argomento fiera, un argomento che più volte hai toccato nell'ultimo periodo.
Sì, nell'ultimo periodo in particolare sono intervenuto più volte. Vedi, direttore, questo è un altro degli esempi che dimostra come spesso questa amministrazione trascuri i problemi seri ed importanti della città per dedicarsi a questioni ugualmente importanti, ma che dovrebbero avere in una scala gerarchica, diciamo, una postazione successiva. E con la fiera mi devo sottolineare che probabilmente, se non mi fossi interessato io, se non fossi intervenuto io, quella procedura esecutiva immobiliare sarebbe continuata nella totale mancanza di operatività e di operosità da parte dell'amministrazione, che non so se conoscesse o meno la pendenza di quella procedura esecutiva, Però il fatto che vi siano state due udienze andate deserte, due udienze di vendita, mi fa pensare che probabilmente, e che non fosse stato adottato, almeno questo ho compreso a seguito della risposta del sindaco, alcun atto amministrativo in tal senso, mi fa pensare che quindi fosse addirittura ignorata la pendenza di questa procedura, il che naturalmente è un grido d'allarme. Così come voglio dire,
hai dato anche il là per discutere, diciamo, compiutamente di quello che è lo stato dell'ente fiera.
Sì, però vedete, il problema di questa amministrazione è un altro, che quando toppa, e toppa spesso, e non riesce a, sta iniziando con questa stucchevole difesa, e no, ma bisogna vedere di chi sono le responsabilità. Allora, se dobbiamo fare un processo all'amministrazione Bruno o alle amministrazioni della Corte o alle amministrazioni Filomeno, lo celebriamo in piazza. Se invece l'amministrazione De Nuzzo, con delle promesse in gran parte disattese fino ad oggi, ha chiesto ed ottenuto il voto dei cittadini, deve naturalmente assumersi le responsabilità, perché sapeva evidentemente qual era la situazione, altrimenti non si sarebbero candidati in ragione di quelle che erano, a loro sommesso avviso, diciamo, le incapacità amministrative di chi li ha preceduti. E devo dire, purtroppo, e mi spiace, che ha ragione Emanuele, questa amministrazione spesso non ascolta, e più volte è successo anche a me che mi sono rivolto al sindaco, mi spiace dirlo, il caso Galeone è uno dei casi emblematici, dove tu Gianni sei testimone che il sindaco...
E chi ci ascolta, l'intitolazione di una via, di una piazza al maresciallo Galeone.
Prese l'impegno con quella platea, tu eri tra i presenti e lo ricorderai, che di lì a breve sarebbe...
C'era il governatore Michele Emiliano.
Sarebbe stato attivato l'iter, poi evidentemente plenipotenziari o maggiorenti dell'amministrazione non sono d'accordo, e quindi, nonostante anche delle mie istanze per iscritto, il sindaco non si è mai degnato di rispondere. E devo dire che spesso sono autoreferenziali, perché ho assistito e ho visto su Facebook alcune foto di alcune recenti manifestazioni che fanno. Naturalmente il cui tema può essere anche apprezzabile, ma se tu guardi la platea sono i componenti della commissione, gli assessori e i consiglieri comunali. Quindi c'è davvero un distacco totale tra la città e l'amministrazione. Io questo lo capto anche... E quando tu ti rechi in un bar piuttosto che in un'attività commerciale, dove capti subito e diciamo che vi è ormai una sorta,
siamo
quasi
in chiusura perché devo dare
scoramento nei confronti dell'attività amministrativa.
Benissimo, io prima di passare il microfono a Tatarano, perché quando parla di distacco totale 30 secondi per Tatarano, però volevo anche sottolineare il nuovo pasticcio sul tema assunzioni a Francavilla Fontana. Dopo la revoca dirigenziale nell'autunno scorso di 3 nuove unità al comando di polizia locale, di 3 impiegate al municipio tramite utilizzo di altre graduatorie, la giunta comunale ha praticamente sconfessato la procedura compiuta dal dirigente comunale dei servizi area finanziaria e personale circa la possibile assunzione a tempo indeterminato e part-time di 3 istruttori amministrativi pescati dalla graduatoria finale del comune di Nardò approvata nel 2019. In pratica il dirigente che cosa ha fatto? Il dirigente che ricopre pure l'incarico di dirigente part-time, lo dobbiamo dire al personale, al comune di Nardò, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria invitando i candidati a manifestare la propria disponibilità. Soltanto 3 candidati che sono classificati al 30esimo, 36esimo, 38esimo posto hanno risposto alla chiamata il 13 febbraio. Il 15 di febbraio, sabato, è stata pubblicata la determina. La determina diceva previa stipula della convenzione subordinatamente alla firma dei contratti individuali. Il lunedì, cioè nel primo giorno utile, la giunta di fatto ha revocato tutto e ha detto di non voler procedere alla stipula della convenzione con il comune di Nardò, stante il collocamento degli idonei in graduatoria. Quindi la posizione è, diciamo, ultima di questi soggetti. Ad evidenziare questo pasticcio è stato ancora una volta il consigliere comunale di maggioranza, non di opposizione, Luigi Fenizza. Prego Tatarano, 30 secondi, non per parlare del tema delle assunzioni. Prego.
No, io credo che, vabbè, mi dispiace che, voglio rispondere soprattutto a Emanuele, mi dispiace che si sia scaldato. Io credo che ci sia. Posso parlare?
Sì,
siamo in chiusura. È possibile, io sono rimasto in silenzio e ho ascoltato.
30 secondi.
Sì, no, dicevo, credo che ci sia un equivoco su quello che deve essere il compito di chi amministra. Chi amministra ha sicuramente il dovere di ascoltare, ma anche il dovere di decidere, e si assume la responsabilità delle decisioni che assume. Per questo ho detto, noi abbiamo sicuramente il dovere di ascoltare tutti e di fare l'interesse di tutti, della maggior parte della popolazione. È chiaro che è possibile sempre che nel momento in cui si assumono delle decisioni, queste decisioni possano scontentare qualcuno, ma fa parte di qualunque ipotesi di riforma a livello locale così come a livello nazionale. Quando noi nel corso di questi anni gli avvocati hanno avuto una serie sterminata di iniziative che sono piovute dall'alto e che ci hanno completamente fatto rivisitare il nostro modo di lavorare.
Allora, mi guardano male, devo chiudere purtroppo i microfoni. Ringrazio Emanuele Modugno, ringrazio Antonio Andresano, ringrazio Domenico Maiola, l'assessore Sergio Tatarano. L'appuntamento è fissato a mercoledì prossimo.
Francamente, il punto sul territorio.